Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Garbage con nuovo singolo intitolato The Creeps su Radio Rock alle 8:05 minuti. Buongiorno, The Rock Show. Oggi che intenzioni c'hai, Mauri?
Cioè, in che senso?
Vedo che ti sei portato pure il libro, sei venuto attrezzato proprio, eh?
Sì, beh, durante le pause leggo.
Durante le pause leggi, però tu sei qui, cioè, sei qui a lavorare anche durante le pause, eh? Non certo. È che noi andiamo, no, perché che stai leggendo per curiosità?
Un libro.
Che libro è?
È un libro.
Piccole donne, che è?
È bello?
Sì, tipo una cosa del genere.
È bello?
No, è una roba di amori adolescenziali.
Sì, sì. No, ci sono dei diagrammi però, ho visto, degli schemi, diagrammi.
Una sagra familiare.
Cioè? Che libro? Ma vuoi dire, scusa, che era? Perché
no, il titolo,
allora,
il titolo.
È ambientato.
Che libro è? Mica
è ambientato nell'Irlanda e tutta la parabola della lotta dell'indipendenza della.
Bello!
Molto bello.
Mi piace molto.
E
Mauri.
Si chiama infatti.
Come si intitola? Non te lo ricordi.
La lotta dell'Irlanda.
No, perché non me lo ricordo?
E dimmi.
Ma perché
allora?
Ce lo dici?
Ma perché non lo devi dire? Ma mica ti ho chiesto quante volte vai in bagno? Ti ho chiesto quante libro stai leggendo, ragazzi.
È mio, che vuol dire tuo?
Che vuol dire mio? Chi te lo ruba? Scusa.
Lo sto leggendo io, poi tutti a leggere. No, è mio.
E beh, perché tu, giustamente, se vanno tutti avanti a leggere il tuo libro.
Poi alla fine, se mi piace, lo consiglierò.
Ti ho 100 euro se dici il titolo.
Ma dillo, 100 euro, dai.
Dillo, Mauri, dillo. Dai, all'autore, perlomeno l'autore, vai.
Va bene.
L'autore, vai.
L'isola dell'indipendenza.
Ho detto. L'isola dell'indipendenza
di
non te lo ricordi.
Bobby Noiro.
Bobby
Solo.
Noiro. Bobby Noiro. Molto bello. Lo lessi anni fa, molto molto bello. Veramente
lo scrissi anni fa.
Caposaldo della letteratura irlandese. Molto molto. È irlandese lui?
È irlandese.
Irlandese, sì.
Irlandese, e ha scritto questo racconto sulla lotta che è stata fatta, insomma, per.
Sì.
Per la conquista dell'indipendenza,
è
che è stata
affranto,
una lotta molto lunga.
Ma ambientato negli anni 20 in Irlanda?
Nel tempo,
perché
sì.
Perché sai, negli anni
anche
20
negli
c'erano
anni
60, anche,
70.
Durante quegli anni lì, sì, c'erano sì. Anche in Regno Unito, in Inghilterra, i Peaky Blinders, Mauri.
Peaky Blinders.
Peaky fucking Blinders, Mauri.
Poi c'è Gerard. Tutta questa, sì. Questa cosa di questi reduci della Prima Guerra Mondiale.
Reduci,
insomma,
sì.
È bello.
Beh, proprio come i Peaky Blinders.
Esattamente, guarda, Mauri, è graziosa e gradevole. Come la storia dei Peaky Blinders, Mauri.
Ho iniziato la seconda puntata, ho visto 10 minuti
sì,
ieri.
Però Maurizio, così ci metti la vita a finire stasera.
10 minuti al giorno.
Stagioni,
allora, mi hanno detto devi superare
giorno.
Almeno le prime tre puntate, dopodiché va da
allora,
solo.
Mauri, devi superare le prime 4 stagioni. La quinta va da sé.
Io non riesco a capirti, Mauri. Cioè, è una serie meravigliosa. Come fai?
Vabbè, anche il libro mi piace perché questi lottano per la libertà, per cui è una lotta la trovo.
Però tu ci scherzi, sai che cosa è successo in Irlanda? Io perché un po' ho studiato la storia irlandese, sono stato 5 volte in Irlanda, è un paese che mi piace tantissimo. Che cosa è successo? Che banalizzando un po' la storia, l'isola d'Irlanda è stata colonizzata dall'Inghilterra,
cioè, dall'Inghilterra.
No? Quindi sono andati. Diciamo, sono andati ad abitare prevalentemente nel nord del paese, sì. Ma un po' in tutto il paese, degli inglesi,
certo.
Protestanti, mentre sì. L'Irlanda è cattolica tradizionalmente, che poi hanno fatto dei figli che sono nati sul suolo irlandese, no?
Sì.
E quindi si è creata un po' una situazione da israelo-palestinese, cioè una situazione molto delicata in cui l'Irlanda voleva l'indipendenza, ma al proprio interno aveva tantissime persone,
certo.
Inglesi fedeli al re.
Infatti a un certo punto c'è stata sta lotta fratricida.
C'è stata una lotta terrificante, si è formata l'IRA, che era il braccio,
esatto.
Diciamo armato che voleva
l'indipendenza.
Che poi ha adesso da molti anni ha anche un partito, sapete che l'IRA ha anche un partito in Parlamento che si chiama Sinn Féin, che è diciamo il braccio politico diciamo così dell'IRA. L'IRA organizzazione
entrò Gerry Adams in Parlamento,
grandissimo Gerry Adams. L'IRA è stato un movimento terroristico teso alla liberazione, no, dell'Irlanda. Che succede? Che nel 21 fanno un accordo col re e si mettono d'accordo.
C'è la figura controversa di Michael Collins
che non era amatissimo dai suoi, perché alcuni
perché ha accettato un po' troppi compromessi.
Compromessi, cioè praticamente cosa è? Voi ci riconoscete la Repubblica d'Irlanda e quindi noi siamo.
Esatto.
Finalmente indipendenti, però vi lasciamo quelle 6 contee lì che formano l'Ulster, cioè il Nord Irlanda, rimangono al Regno Unito. Che cosa succede? Che molti hanno detto, beh, però dai, un primo passo importante l'abbiamo raggiunto. Abbiamo raggiunto per il 70% del paese l'isola, l'indipendenza. E altri hanno detto, però adesso così andiamo a cristallizzare una situazione che quando la recuperi, infatti
non
dal 21 quest'anno
si è venduta,
si festeggiano i 100 anni dall'indipendenza irlandese, e non è più cambiato nulla da quel punto di vista lì. Tra l'altro conta anche molto che quelle sei contelli, oltre a essere le più popolose per quanto riguarda la popolazione, i cittadini, diciamo, protestanti che venivano dall'Inghilterra, sono anche le più ricche del paese, sono contee molto ricche, quindi molti hanno detto avete lasciato alla Gran Bretagna le nostre contee più ricche, e quindi lì si sono divisi, cioè l'ira si è divisa praticamente. Una parte ha detto sì, ok, va bene, siamo per pro treaty,
hanno lottato anche tra
pro
di loro,
treaty, e l'altra ha detto siamo contro il trattato, e sono messi a litigare fra di loro gli irlandesi, diciamo così, che volevano l'indipendenza, sono messi a litigare fra di loro, storia pazzesca.
Tra l'altro lì c'è una città che si chiama Londonderry per i britannici.
Esatto,
Derry mi capitò in un pub pochi anni fa. Tra l'altro, parla con un irlandese, si nominava sta roba e mi è uscita la bocca Londonderry, ma fulminato, mi ha detto non ti permettere mai
più.
E la cosa bella di questo libro è che
infatti c'è un murales bellissimo a Derry fuori che dice Welcome in Free Derry, perché loro, tra l'altro, lì in quei posti ci sono tantissimi paesi a maggioranza cattolica all'interno del Regno Unito, cioè quello è il Regno Unito a tutti gli effetti. Una volta c'era la dogana, poi l'hanno tolta chiaramente, c'era addirittura una frontiera, un passaggio doganale, perché all'interno della stessa isola, cosa folle, no? C'è anche a Cipro, no? Se non sbaglio, la capitale di Cipro è divisa a metà, tra metà è greca, diciamo così, cipriota, greco cipriota, e l'altra metà è turca.
Un po' come Nettuno e...
come Anzio e Nettuno,
sì, no, la stessa identica cosa.
E poi lì atti terroristi, cose allucinanti, anche perché cosa succedeva? Che i cattolici erano costantemente discriminati all'interno, diciamo, di quella parte, perché chiaramente che succedeva? Che loro facevano, che so, dei collegi elettorali in cui un collegio vale uno, un altro collegio vale uno, solo che nel collegio, diciamo, cattolico ci stavano, che ne so, 100.000 persone rappresentate da un rappresentante in Parlamento, e poi c'era un altro collegio con, che ne so, 10.000 protestanti, quindi erano assolutamente sottorappresentati i cattolici, e quindi poi il problema segregazione, le scuole, insomma, un conflitto che è andato avanti poi tantissimi anni, quindi una roba molto affascinante,
molto interessante. E poi c'è l'ambientazione in quest'isola meravigliosa, l'isola di Smeraldo viene chiamata per il suo verde così prominente.
Bene, io direi a questo punto di ascoltare qualcosa dalla colonna sonora di Peaky Blinders.
Oh, ma dai, mi mancava.
Queens of the Stone Age, questa è la meravigliosa Burn the Witch. Loro sono i Queens of the Stone Age. Naturalmente, tra poco una nuova puntata dell'Uomo delle Stelle qui a Radio Rock. Si parlerà di enogastronomia con i vostri contributi, naturalmente, al 3899 106 600. Intanto c'è un sacco di messaggi, però prima, la maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla richiesta del Vaticano, l'accennavamo ieri, diciamo avanzata ufficialmente da Monsignor Gallagher, no? Credo sia il terzo fratello, abbiamo detto, dei
Paul Gallagher,
che praticamente ha detto modificate il disegno di legge Zan. La proposta di legge contro l'omotransfobia in discussione alla Commissione Giustizia del Senato. Io dico sempre, il problema non è che il Vaticano parla, è che lo si ascolti. Quello è il punto, no? Il Vaticano può fare quello che gli pare. Però insomma, l'altra notizia sulla quale aprono alcuni giornali di oggi è l'incontro di ieri a Roma fra il Presidente del Consiglio Draghi e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, durante il quale è stata annunciata l'approvazione della Commissione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia. Allora, secondo il Corriere, la richiesta formale che è stata inviata dal Vaticano all'Italia tira in ballo anche i documenti che regola i rapporti con lo Stato italiano, il cosiddetto concordato Stato-Chiesa. Che cos'è? È un documento che tra l'altro non viene aggiornato da più di 30 anni
e dovrebbe essere
aggiornato.
In prima stesura 1929, anche, 84 revisionato.
Potremmo dire che forse questo potrebbe essere lo spunto anche per revisionarlo, magari anche per abolirlo, sto concordato. Comunque, praticamente il concordato fu, giusto per ricostruire un attimo, era praticamente sottoscritto l'11 febbraio 1929 all'interno dei patti lateranensi dal regime fascista di Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri, l'allora segretario di Stato Vaticano, il babbo di Maurizio, no? Il babbo sì. di Maurizio, no, ma forse
addirittura,
no.
Addirittura, babbo.
No,
zio,
no.
lo zio.
No, forse no, zio, forse. Allora, i patti lateranensi furono degli accordi molto ampi che misero fine alla disputa che da 60 anni divideva la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano. Prima che venissero firmati, tra Stato e Chiesa non esisteva, almeno formalmente, alcun rapporto. Il Papa si considerava un prigioniero politico di Casa Savoia, la famiglia reale d'Italia che nel corso del Risorgimento aveva invaso per ben due volte i territori dello Stato della Chiesa, un tempo esteso a tutto il centro Italia, come ricorderete, fino a ridurlo alla sola città di Roma. Nel 1870, Breccia di Porta Pia, l'esercito italiano attacca Roma, che è una cosa che fa sorridere oggi dicendola, però è così, l'esercito italiano attaccò Roma, difesa dai soldati del Papa e da numerosi volontari provenienti da tutta Europa, e la conquistò rendendola poco dopo capitale del Regno d'Italia, subito dopo la conquista, la famosa Breccia di Porta Pia, perché entrarono proprio a Porta Pia all'interno di Roma. E quindi praticamente a quel punto i pontefici dissero: noi siamo prigionieri all'interno del nostro Stato. Parliamo del 1870, quindi nel 29 si mise mano a questa situazione e quindi tra l'altro quando ci fu la presa di la Breccia di Porta Pia, la presa di Roma, i pontefici, siccome loro non riconoscevano l'Italia come stato legittimo, quindi loro imponevano ai cattolici di non partecipare alla vita cattolica, alla vita politica del paese, cioè i cattolici non potevano, che ne so, votare alle elezioni.
Sì, perché Roma è stata l'ultima ad essere annessa all'unità.
Esatto, dicevano l'Italia no, noi non la riconosciamo. Il divieto venne molto attenuato, ma poi Mussolini, insomma, alla fine disse: io sono riuscito, dopo aver essere riuscito a trasformare il paese in una dittatura, fu definito l'uomo della provvidenza dal Papa e furono fatti questi, questi patti. E quindi, insomma, tra l'altro devo dire non senza polemiche, perché tra i leader fascisti c'erano molti alti clericali convinti che sostenevano che il partito certo, fascista e le sue certo. articolazioni non dovessero avere alcun tipo di rivale, cosa che è tipica delle certo. dittature, cioè anche la dittatura comunista, tutte le dittature temevano, hanno sempre temuto moltissimo la religione, perché poi la religione e la dittatura sono cose che si scontrano, non vanno di, come dire, d'accordo insieme. Eh sì, perché io devo tenere tutto qua. Bravo, bravo Maurizio, bravo Maurizio, è così. Insomma, quindi fanno questo concordato composto da vari articoli. Poi nell'84 governo Craxi, una revisione, una serie di modifiche al concordato, viene un po' modificato, sistemato, e quindi poi il 18 febbraio 84 viene sottoscritto, che è l'ultimo praticamente che abbiamo, al posto del vecchio concordato che era composto da 45 articoli, il cosiddetto nuovo concordato o accordo di Villa Madama è composto da 14 articoli, quindi più snello, più breve. E ci fu, diciamo, la CEI, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, che vide un ampliamento delle sue responsabilità, delle sue competenze, del suo riconoscimento, e fu rimossa nel 1984 la clausola che definiva cattolica la religione di Stato dell'Italia, quindi religione cattolica, religione di Stato dell'Italia, trasformando l'ora di religione nelle scuole, che fino a quel momento, 1984, era obbligatoria, ora facoltativa. L'accordo introduceva la piena libertà della Chiesa di istituire scuole ai cui frequentanti venisse assicurato un trattamento equipollente a quelli degli istituti pubblici, e poi insomma ci sono varie altre regole, insomma fu un po' attenuato, no, quello che era stato stabilito nel 29-84, ma sono passati quanti anni?
Anche ormai, da lì quasi 40.
Quasi 40, più di 30, e non è stato più messo mano al concordato. Fra l'altro,
pensa, si metteva mano al concordato quando nasceva Radio Rock, è un
caso?
Esatto,
esatto.
Non lo è.
Esatto. Le due cose andavano di pari passo.
Non è un caso.
Tra l'altro, a proposito di omofobia e di omotransfobia, insomma di diritti delle persone omosessuali, trans, eccetera, c'è un caso agli europei, perché Monaco di Baviera vorrebbe illuminare il proprio stadio, che si chiama Allianz Arena,
bellissimo
stadio, con i colori dell'arcobaleno. Perché? Perché lì ci sarà la partita, si giocherà una partita fra la Germania per l'appunto e l'Ungheria.
Arriva l'Ungheria.
E quindi la Monaco ha proposto di, in segno simbolico, in segno secondo me giusto, importante, giusto. Potente, di colorare arcobaleno la bandiera, e l'UEFA ha detto no. ha detto non si può fare, non si può fare perché la, non lo, l'illuminazione rientrerebbe in un contesto politico in contrasto con la sua linea neutrale, che mi sembra
che
una cosa
pure, a parte che è una cazzata folle. Ma pure lì mi chiedono, l'Allianz Arena, che è credo di proprietà privata del Bayern Monaco,
sì,
sarò libero di illuminarla come voglio? Mettiamo che la voglio fare fucsia.
Purtroppo
io
non lo puoi fare. Vabbè, purtroppo non, cioè,
sta all'interno di un torneo.
Teoricamente non lo puoi fare perché loro, come dire, se l'affittano, come se tu ti affitti un posto e poi dici adesso quello che ci faccio lo decido io. Non
insomma,
è che lo
però
fatto.
Proprio questo è il caso da citare. Mica è vero, se tu affitti una situazione, mettiamo affitto Villa Ada come abbiamo fatto noi per la festa, non è che
no,
io
mica noi abbiamo affittato Villa Ada
per dire, mettiamo noi avessimo affittato Villa Ada, io mi affitto Villa Ada per il mio compleanno, non è che affittandolo acquisto il diritto di radar solo gli alberi, ok? Perché non è
però,
esattamente
però,
così
però, nel momento in cui io affitto una casa, nella casa ci metto quello che insomma
no, neanche quello,
come,
puoi
no,
che,
come, no,
quello che vuoi.
Come no, se tu affitti casa ci puoi mettere i mobili che vuoi, ci puoi mettere
mobili, mobilio
ragazzi,
strutturalmente non puoi intervenire.
Comunque al di là di questo
loro ti dicono la manifestazione è la mia, io non voglio la bandiera arcobaleno, ti possono dire
certo,
perché
certo.
Tu devi colorare, ma hai affittato lo stadio, basta, decido
allora,
io no?
In linea di massima anche il discorso
però è folle,
per cui
però è folle
non
che abbiano
fare,
detto
non fare entrare il discorso politico in quella che è una manifestazione sportiva, potrebbe essere anche valido,
ma non è un discorso
se
politico
però
messo. Dai,
appunto
Mauri,
questo è civile e sociale, se però
politico in senso allargato,
però io credo che anche da questo punto di vista bisognerebbe invece allargare le vedute, dal momento che il calcio è uno sport così seguito e tanti,
come no,
tanti
certo.
Simboli no, calcistici, tanti eroi del calcio potrebbero fare la differenza in un discorso invece di sensibilizzazione, invece secondo me dovrebbe essere un attimino accolto. Poi all'interno
allora, vogliamo dire che insomma, sarà, non sono stati coraggiosi.
La partita sarà questa sera. Speriamo che cambino idea prima della partita. L'Ungheria si era lamentata, c'è da dire, dell'illuminazione.
Certo.
Cioè, quando diciamo la Germania aveva detto: metteremo, anzi, l'amministrazione comunale di Monaco di Baviera aveva detto: metteremo i colori al cobaleno. L'Ungheria si era lamentata, ha detto: no, 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 a me non mi sta bene così. E allora l'UEFA è intervenuta e per evitare i casini ha detto: no, non li facciamo, non la mettiamo la bandiera al copaleno.
Pure l'Ungheria.
Il governo locale, presieduto dall'autoritario Viktor Orban, i cui esponenti saranno a Monaco per la partita, è di fatti noto per le sue posizioni. Lo scorso dicembre ha limitato il matrimonio all'unione tra un uomo e una donna, vietando l'adozione alle coppie dello stesso sesso, e pochi giorni fa, come sapete perché ne abbiamo parlato, ha approvato una legge che paragona di fatto l'omosessualità alla pedofilia. Questo in Ungheria. Io altro che bandiera, altro che bandiera arcobaleno.
Ma io li mandavo via dall'Europa. Ma non siete degni di partecipare in un'organizzazione civile, perché non lo siete.
Bene, i Vines, questo è Get Free, 3899 106 600 a vostra disposizione. Il Lindemann con i Cas Kinder su Radio Rock. Farei presente che la Juventus su Twitter ha messo il logo con l'arcobaleno. Lo faremo anche noi. Tra l'altro, è una bella mossa quella lì della Juventus. Sono stati bravi.
Paracula, ma giusta.
Paracula, se lo famo noi. Se lo famo noi, siamo
no,
paraculi noi.
Ma c'è, però sono quelle
giusto,
cose per cui uno sta a metà. Ma
giusto,
ben vengano.
È giusto, è giusto.
Se sono sfruttate
però
a questo
vedi,
modo.
Ecco. Poi vedi, allora uno prende iniziativa e posizione e paraculo.
No, nel senso buono. Tra l'altro mi piacerebbe dire alla signora FIFA che dimostra ancora di più una volta la UEFA, che dimostra ancora di più una volta, dopo quella parentesi della Superlega per cui erano passati come angeli Virginelle Educande, l'unica parte buona del calcio, che dimostra di essere ipocrita, perché le campagne contro l'omotransfobia l'UEFA e la FIFA le fanno sempre.
Certo,
allora mi chiedo
certo.
Perché tu
allora,
adesso
lì non è politico quando fai quelle campagne allora, o non lo devo fare mai tu giustamente fai le campagne stop al razzismo.
Cavolo. Si tratta di andare contro una nazione
che
in realtà,
si è lamentata
no?
Però lì secondo me lì c'era da rispondere, c'era da rispondere all'Ungheria,
no,
c'era da rispondere all'Ungheria al governo ungherese, perché poi l'Ungheria ragazzi non facciamo confusione,
non è che sono tutti
è piena di persone per bene, un paese meraviglioso, quindi il governo allora prendere posizione e dire: signori, questo è un valore da noi condiviso,
certo,
che noi portiamo avanti.
Se non
poi,
vi sta bene,
se nel vostro governo
vostra.
Fate altre esatto. scelte, sono come dire, è responsabilità e come dire, ne pagheranno
il
fio quelli che ve leggono e che
anzi,
vi votano.
Avresti
però
fatto
noi,
una gran mossa perché avresti insomma, messo dai. Orban di fronte alle sue responsabilità col suo popolo.
Quindi ci si può, ci scrive qui chi è Eleonora, quindi ci si può inginocchiare per il Black Lives Matter, ma non si può colorare lo stadio con i colori dell'arcobaleno? Non sono entrambi gesti politici e per la difesa di diritti fondamentali? Sì, sì. Tra l'altro, come Giuseppe, il Galles, no, si è inginocchiato, hanno fatto anche altre squadre, giustamente, sì, come gesto politico importante, simbolico. E perché non si può fare un altro gesto simbolico altrettanto importante,
porca miseria,
in una situazione di questo genere? Va bene, comunque, scrive Francesco, vediamo, interessante, dice: sono d'accordo col fatto di non illuminare lo stadio ad arcobaleno, anche se riconosco che le posizioni di Orban sono da censurare. E allora, Francesco, la mia domanda è: perché sei contrario a illuminare lo stadio d'arcobaleno? Spiegaci meglio, perché non si è capito. Non ci hai detto. Quindi spiegaci meglio il perché saresti contrario a illuminare, Maurizio, lo stadio color arcobaleno. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, regà. Mamma mia, è una cifra che non vi scrivo.
Sì.
Io me ne sto andando a fare a visita col medico del lavoro, per, sì, lavoro nuovo. Sì. E se ce l'avete, se la potete mettere,
sì,
The Roar of the Spark, Sakuchi Shiwatari, cioè,
proprio oggi,
sudafricano giapponese che fa delle robe pazzesche.
No, innanzitutto decida o si sudafricano, decida, o giapponese, non è che può stare in piedi in due scarpe.
Volevo dire, ma dal 2000 l'ira non c'è più, è stato introdotto l'euro, così.
No, 2002,
potete,
che 2000?
Mettere Sunday Bloody Sunday.
Che 2000? 2002, vai, sentiamo ancora.
Oh. Quanta stracazzo di cultura, sono frastornata.
No, comunque era
un po' troppa, in effetti.
Era, c'era l'ira nel, da, fino al 2000, cioè, oh, e dai, adesso c'è l'euro.
Per favore, dai.
L'euro. Capito, tutto attaccato. Vabbè, l'euro.
Beh, credo che il signor Draghi, che è stato formato dai gesuiti del liceo Massimo e, sì, cresciuto nel grembo di mamma di C,
sì,
si genufletterà completamente.
Beh, vedremo
alla richiesta del Vaticano e farà di tutto per affossare questa legge.
Vedremo.
Penso,
perché
che sarà difficile vederla andare avanti ancora.
Allora, vedremo, perché tra l'altro ci sarà un, sono attese, insomma, dichiarazioni da parte di Draghi da questo punto di vista, quindi vedremo cosa dirà. Certo, sì, effettivamente la formazione di Draghi, sì, è, beh, molto chiara, insomma, cioè, non è da questo punto di vista.
Però, io volevo dire anche che è inutile, questi signori si possono sbattere come più gli pare,
sì,
ma,
sì,
la civiltà va,
sì,
avanti.
Poi ti posso dire
il genere umano,
cosa,
va avanti. Ci sono delle trasformazioni che già sono,
sì,
in atto.
Maurizio, poi ti posso dire anche un'altra cosa. Seguimi su questo discorso.
Certo.
Al di là del fatto che lui sia o meno cattolico, sia o meno, perché non è questo qui il punto, secondo me. Il punto è che si può essere benissimo persone cattoliche, credenti, andare in chiesa e essere assolutamente a favore,
certo,
della legge Zan. Anzi,
uomini,
giustamente scrive Emilio Mola, lo voglio citare perché scrive un post interessante. Gesù disse ai suoi discepoli: amerai il prossimo tuo come te, esatto, stesso, non c'è altro comandamento più importante di questo. Oppure l'apostolo San Paolo lo richiama: chi ama il suo simile ha adempiuto la legge, l'amore non fa nessun male al prossimo, pieno compimento della legge è l'amore. E dice giustamente: se al Vaticano rileggessero le parole con cui dovrebbe reggere la loro, sì, intera fede, anziché spulciare i commi di una legge di un altro stato che non è il loro, forse capirebbero che difendere il diritto dei propri preti a far soffrire con parole e azioni altre sorelle e altri fratelli è la negazione stessa della loro esistenza.
Vabbè, ma questa è l'annosa,
sembra, questo è il punto,
l'annosa,
no?
Lotta tra il potere spirituale e temporale.
Già. Infatti, per Orban dovrebbero esporre uno striscione con lui a pecora e il negro dietro.
Tra l'altro,
vabbè, adesso però, vabbè, ragazzi,
veramente, questo è veramente,
mi sembra
tra
un po'
l'altro, noi queste luci avremmo potuto, sì, mettere bene. Questo è Orban, manca avrebbe visto.
Bella. Bella Mauri. Allora,
bella questa, Mauri.
Tra l'altro, Mauri, giustamente qualcuno ci scrive: sai qual è, interviene il nostro amico Gigi, cioè, non ci sai qual è la nazione più lunga? L'Ungheria.
Bene. Bravo.
Allora,
questa è colpa tua, Mauri.
Ha ragione Maurizio, la parola paraculo, che molti diranno, è sempre la guerra tra ultras di qualcosa. Marco: l'arcobaleno oltretutto è anche il simbolo della pace, vabbè, ma questo è, ma chiesto genio, oddio, quale genio adesso, mo mi ricordo, ah, quello che ha detto forse il ragazzo che ha detto che non è d'accordo, vabbè, adesso ci spiegherà, oddio, Agnelli l'avrà fatto pure apposta contro Ceferin in bagno, vai, sentiamo, vai.
Ah, sapete qual è la macchina preferita di Alessandro?
Sentiamo.
La T-Rock.
Vabbè, questo lo sappiamo, raga, che ci viene di adesso, dopo 4 anni, no? Capito? Vabbè, so, andiamo avanti. Vai.
Buongiorno a tutti,
ciao,
ragazzi.
Buongiorno.
Ma solo a me sta canzone dei Queen of the Stone Age mi ha ricordato Shipping Up to Boston.
Forse
sarà l'influencer,
no,
irlandese.
Qualcosina.
Buona giornata.
No, anche mia mamma ieri diceva la stessa cosa.
Tua mamma, sì, che è grandissima amante dei Queens of the Stone Age.
Comunque, no, la cosa maggiormente rimprovero a Mussolini. Ha avuto l'occasione una botta sola, tagliata la testa al Papa Re e di fare finalmente l'Italia, niente. Oh.
Va bene, vabbè, allora
andiamo oltre.
Vabbè, andiamo oltre, sì, forse è meglio. Io direi di andare oltre. Musica, in musica, loro sono i Muse. Questa è Super Massive Black Hole. Eagles con Take It Easy. Bene, a chi lo vogliamo dire questo Take It Easy? All'UEFA questa mattina, Orban, che ne so, a chi lo vogliamo dire? Vabbè, sentiamo un po', vai, 3899 106 600, vediamo chi c'è, vai.
Mauri, fratelli Shelby ti vengono a prendere sotto casa, sì, e te, sì, corcano.
Per forza a questo punto, Mauri, per forza.
Io lo trovo anche,
sì,
giusto.
Però sti froci che palle.
Ma come sti froci che palle? Non ho capito, ma che discorsi sono?
Beh, adesso però
ma che discorsi
non
sono?
È proprio sbagliato.
Ma che discorsi
ma chi sta
sono?
Se i gesuiti di Draghi erano gli stessi quelli euclidei di Battiato?
No, quelli erano euclidei. Quelli erano.
Però pensateci bene.
No, quelli è un altro.
Saranno stati quelli della
paio di maniche.
Comunque, tutti quelli che volevano andare a vedere Bob Dylan in concerto e invece si ritroveranno Jacob, ne pagheranno il fio.
Bene, benissimo. Grazie, caro Emiliano.
Questa è carina, bravo.
Non è male. Vai, secondo me. Vai, sentiamo. Qui c'è nulla, ragazzi, ci avete registrato allora, un messaggio vuoto, andiamo avanti, vai,
a volte il silenzio dice più di mille parole.
Scusate, stavo dire qualcosa, sentendo, sì, gli apostoli, le cose, la
apostoli,
chiesa,
le cose. Benissimo,
ferma un attimo.
No, ferma un attimo, scusa un attimo, vogliamo risentire un attimo questo messaggio all'inizio, sì, che è tutto, sì, sbagliato, sì, tutto sbagliato, vai, sentiamo, il rigoroso silenzio, vai.
Scusate, stavo sentendo gli apostoli, le cose, la chiesa, tutte quelle cose strane che state dicendo, ma...
Tutto originale.
I testi? Da dove sono stati presi queste cose? A me, al mondo intero risulta che non esiste nessun libro dove ci siano scritti queste cose. Sono dei racconti, delle storielle scritte 400-500 anni dopo che sono venuti quei presunti fatti, presunti, perché non si sa se è vero, nessuno lo sa. Ok?
Quindi... Mette in dubbio Cristo.
Io non ci ho capito una mazza.
Mette in dubbio Cristo.
No, Cristo non ho capito se allora, lui... ragazzi, secondo voi, scrive chi è questo qua? Uno che ci manda un messaggio. Allora, secondo voi, se questa battuta fosse stata fatta da un uomo, non si sarebbe scatenato un putiferio? Si riferisce a un post di Martina Dell'Ombra, che ha scritto. Vabbè, che però è però Martina Dell'Ombra, ragazzi, è un personaggio
fake.
Cioè è un'attrice.
È
lei,
una che si è creato questo personaggio.
Vabbè, che
come Maria Sole, insomma.
Bravi, è un po' come Maria Sole, cioè interpreta un ruolo. No?
Sole e Maria Sole è più intelligente.
Lei è conosciuta, una persona intelligentissima, una persona anche di grande cultura. Però è una persona che fa un personaggio, no? E questo personaggio dice delle cose, cioè va anche contestualizzato il meccanismo, ragazzi.
Scorrette.
Non è che tu puoi, perché abbiate pensato, a me questa logica del se l'avesse detto un altro, ma non si può applicare, perché le stesse identiche cose le togliamo dal contesto di un personaggio femminile che fa quel tipo di gioco. Cioè lei cosa fa? Prende, banalizza tutto, no? Questo è il meccanismo, no? Poi può piacere o non piacere, magari uno dice a me non fa ridere, non mi piace, e questo vabbè è soggettivo. Però il meccanismo lo devi capire. Lei scrive, ragazzi, io vi sosterrei pure, ma non posso certo dire che io non mi inginocchio, che è l'hashtag, no? Non posso dire io non mi inginocchio, scusate, come potrei farle altrimenti i pompini? Questo è il post. Ora, è chiaro che lì... è una provocazione,
ma sì, ma...
sul tema dell'hashtag, cioè per prendere per il culo l'hashtag io non mi inginocchio, che diciamocelo pure, io sono dell'idea, non abbiamo parlato, io sono dell'idea che per me forzare le persone, i giocatori della nazionale italiana a fare una cosa che mai in quel momento non sentivano di fare per mille ragioni, non erano d'accordo, è sbagliato, io non li avrei forzati. Però fare da lì partire un hashtag io non mi inginocchio mi sembra una cazzata. Cioè, no, farla diventare una presa tipo io non mi inginocchio, che cazzo vuol dire? Cioè, perché che vuol dire io non mi inginocchio? Vabbè, farlo come hashtag, no? Allora lei per prendere in giro questa cosa ha utilizzato questa espressione. Io vi sosterrei pure, ma non posso certo dire che hashtag io non mi inginocchio, scusate, come potrei fare altrimenti i pompini? Questa è la cosa.
Vabbè,
è chiaro che
non si fanno solo in ginocchio, Martina, no, per dirti.
Sì, no, vabbè, ok, Maurizio, quello che vuoi, però
è necessario.
È chiaro che il meccanismo è quello di una battuta che stigmatizza l'hashtag, no, in modo poi può più o meno ridere o più o meno riflettere o no, essere più o meno gradita, ma insomma. Invece l'amico che ha scritto sono d'accordo col fatto di non illuminare lo stadio ad arcobaleno. Ci spiega così.
Okay.
Mi spiego, direttore. Secondo me tutte queste manifestazioni a difesa, Black Lives Matter, arcobaleno, sono giustissime, ma andrebbero fatte non durante le manifestazioni sportive. Le vedo come una strumentalizzazione. Poi ripeto, sono giustissime, ma non in questi contesti. Non mi ricordo quale pilota di Formula 1 non si è inginocchiato prima di un Gran Premio e è stato criticato. No, allora attenzione, sono cose diverse. Un conto è, secondo me, un ente come può essere l'UEFA, che organizza, che ha a nome di valori che dovrebbero essere dei valori condivisi, perché ragazzi, qua non so, qui non si sta parlando di io la penso in un modo, tu la pensi in un altro. Qui si sta parlando di diritti civili, di diritti umani, cioè non è che uno può dire, perché se no, scusate, ma non li vogliamo rispettare i razzisti? Cioè, certo, rispettiamo i razzisti, cioè, siamo tanti amici razzisti, io sono, non mettiamo Black Lives Matter and Racism, non lo mettiamo, perché se no può dar fastidio a dei razzisti. No, no, non è così, cazzo, non funziona così. Ci sono dei valori condivisi che noi, che l'UEFA oppure la Formula 1 condivide perché fa suoi. Allora, la Formula 1 ha detto: facciamo una battaglia contro il razzismo, giustissima. Facciamo una battaglia, che ne so, contro l'omotransfobia, giustissima. Poi all'interno di quella singola battaglia, secondo me, non è giusto imporre ai piloti di Formula 1 di mettersi in ginocchio, perché poi quella battaglia lì, che è una battaglia di civiltà e dovrebbe essere di tutti, ognuno la combatte come vuole. Certo. Se magari siamo tutti compatti è meglio, se no altrimenti su alcune cose uno può pensare diversamente. Leclerc ha detto: io non mi inginocchio perché non sono d'accordo con questo gesto, ma sono, odio il razzismo, però lo combatto in un altro modo, e va bene la sua visione, ok? Altri hanno fatto la stessa scelta, pochi, diciamo pochi, insomma neanche troppo pochi, perché parliamo di 4-5 piloti su 20, quindi insomma diciamo una rappresentanza di più o meno un quarto del circus, ha detto: non mi inginocchio, gli altri si sono inginocchiati e basta. Cioè, ragazzi,
poi invece aggiungo che proprio in manifestazioni come queste
serve lì dove c'è l'attenzione mediatica,
la visibilità è molto alta.
A casa tua, scusa,
Francesco,
ma a casa tua da solo in
dove
tre.
C'è perché sennò dove le fai? Dove c'è la visibilità mediatica?
Cioè, ma
dove c'è l'attenzione?
Un target
no? fondamentale.
Guarda che il punto è all'inizio del tuo discorso, e cioè ancora siamo fermi sul fatto che queste robe qui non sono ancora dei valori condivisi. Questa è la verità.
Allora, in Formula 1 dove vince un nero e guida una macchina tedesca è sponsorizzato dallo stilista delle SS, più ipocrita di così. Vabbè, ma vabbè, Hamilton non va discriminato perché è nero, va discriminato perché è Hamilton, perché è una persona spregevole. Non è quello il punto, che è nero, bianco, manco mi interessa. Cioè, il punto è che è una persona vergognosa, che andrebbe estromessa assolutamente. Però vabbè, intanto, vabbè, Mauro, è così. Bisogna dire le cose, bisogna dirle, non è vabbè, bisogna
chi?
Dirle.
A chi è
dirle cazzo? A gran voce, ma bisogna dirle.
Ma io non lo so, questo ragazzo,
ecco, noi Hamilton, vieni,
deve pagare il fio perché è talentoso.
È staccia di cazzo. Vieni qua, torna presto a trovarci, grazie. Con noi Lewis Hamilton, grazie. Ma veramente io, veramente che cosa? E allora i Killers con Dustland, insieme a loro anche il boss Bruce Springsteen. Devo dire che secondo me dei Killers ce n'erano di migliori di canzoni, però a lui gli piaceva questa, ha chiamato i Killers e ha detto: famolo insieme, e quelli,
ma
capirai,
come
chiama
andata?
Springsteen dice pare che sia andata così, proprio che Springsteen ha mandato un messaggio ai
c'è
Killers,
il WhatsAppino.
Sì.
L'hanno fatto un gruppo come te, Alessandro.
Forse sì. Sai che la cosa bella qual è? Che noi abbiamo fatto, io e Ale, abbiamo fatto un gruppo pur essendo in due.
Sai com'è chiamato? Amicizia. Che bello.
Amicizia, che bello, migliori amici, volersi bene.
Bene, questa sempre.
È così.
Due siamo
scritto
in due.
Amicizia,
si muore,
virgola,
anche si è molto amici.
Volersi bene, virgola, amarsi sempre, punto esclamativo, bellissimo cuore.
Che bello.
Questo che bello.
E viva Cristo.
E non c'è Maurizio.
Ne ho viste di amicizie così finite per
titolo
per
del
motivi
gruppo.
Futili.
Maurizio.
Futili
Maurizio,
motivi.
Maurizio.
Quante ne ho
Maurizio
viste.
Mio. Allora, no, ti dicevo, è arrivato un messaggio che diceva che figata la vostra, vorrei collaborare, vorrei fare un giorno, la dobbiamo fare insieme, firmato Bruce. Allora che succede? Che lui diceva Bruce,
Bruce
Brandon Flowers, che è il cantante di Killer, diceva Bruce chi? Può essere, allora dice sarà Bruce Orby forse, però ci ho litigato con Bruce Orby, forse che è lui.
Allora, lui non riesce,
allora dice Orby. Aspetta, porca puttana, dice, ma non ma fosse... vorrei che il boss, dice, però siccome Brandon Flowers ha conosciuto il figlio di Springsteen, allora manda un messaggio al figlio e dice: ma senti un po', ma questo per caso, è il nome di tuo padre? Che lui fa: sì, è il nome di mio padre. Oh, e allora lì poi la
per
collaborazione.
Deve bello, eh?
La collaborazione.
Pensa che emozione, Mauri.
Beh, bello.
Beh, a voi non succederà
buongiorno,
mai.
Bellissimi. Io una cosa rimprovero a Mussolini, che si è ammazzato da ragazzino.
Sì, e questo tendenzialmente sì, si potrebbe anche dire, vai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock, certo, sì. Se vi accusano di censura, voi potete ribadire che non è vero e che fate parlare veramente tutti. Beh, questo, e poi così è più la radio del rock.
Su questo funziona così, ragazzi. Qui,
ma è sbagliato.
Chi vuole in barba di Emiliano Rubbi e ai suoi diktat da vecchio comunista, sì, bravo, vecchio, qui, chi vuole parla.
A quello degli apostoli non gli sfugge niente, Non gli sfugge niente.
Niente, niente. Allora, dunque, ciao ragazzi, prima di tutto grazie. Affrontare questi argomenti è importante per la comunità LGBT, eccetera. Penso che da un punto di vista culturale raggiungere determinati ascoltori sia essenziale per dimostrare non solo che c'è tanta ignoranza in giro, vedi appunto le reazioni e le risposte di alcuni di loro, ma che ci sia una tale follia che diventa quasi ridicola. I valori che dobbiamo portare avanti non sono solo relativi all'etica e alla morale, ma anche alla volontà di voler davvero bene a persone che fanno parte di una comunità purtroppo martoriata fisicamente e mentalmente. Io non posso tenere per mano il mio ragazzo a Ostia per paura di essere offeso, menato o anche peggio. Lottiamo per questo semplice gesto che per tanti è così scontato. A me questa cosa, quando ci penso, mi manda al manicomio. Cioè è una cosa proprio che io,
vero,
nel senso, ci
vero,
allora, tu non ci pensi, no? Sei lì che fai le tue cose, poi prendi un foglio di carta, no? Oppure che ne so, un assegno, scrivi Roma 23 06 2021, no? Scrivi 2021, poi rifletti un attimo, ci pensi un secondo e questo è un... Riccardo ci scrive, no? Io non posso fare una passeggiata a Ostia tenendo per mano il mio ragazzo e ti viene da dire che cazzo di mondo è questo qui?
Già.
Cioè che cazzo di mondo è questo qui? Dove nel 2021 a Ostia, che fino a prova contraria è Roma, perché non è neanche comune di Ostia, parte di, è Roma, sì, è un municipio di Roma,
Italia,
cioè, quindi Roma, Italia, mondo 2021, tu non puoi, e ci credo perché lo so, e funziona così, e lo sappiamo, non puoi,
sì, perché e ti non sei salvato che sei nato a Roma, che se no, nascevi in Ungheria,
sì, però voglio dire, no, però ti fa riflettere quanto ma è radicata, certo, la cosa. Allora, sì, allora da questo punto di vista non c'è, ci sono i morti. Ma non ci sono solo i morti, ci sono le aggressioni quotidiane, che certo, sono fisiche, ma sono certo, anche psicologiche, certo, di intolleranza, le battutine, l'estromissione sistematica in determinati contesti, la signora che sbraita. Ci sono dei video che ogni tanto girano, adesso ormai con i telefonini si possono riprendere delle cose e si vedono delle cose veramente vergognose, agghiaccianti a dir poco, vai.
Sì. I wanted to confirm to Emilio,
sì,
that I'm a really terrible person.
Allora, io non ho mai sentito un'imitazione più brutta di Lewis Hamilton, devo dire, e tra l'altro con un accento inglese veramente discutibile, perché hai fatto più l'americano praticamente che inglese, che vabbè, comunque, non vorrei passare per razzista, capiamoci bene, perché non lo sono. Premesso che ho molti amici gay, voglio dire, condivido tutti i valori e posso essere d'accordo sul fatto di dare visibilità durante le manifestazioni, però questo portarlo all'eccesso non riesco a digerirlo. Ma dove vedi questo eccesso?
Dov'è l'eccesso?
Ha colorato lo stadio di Arcobaleno, una cosa bellissima. Adesso è eccesso.
Manco da dire che hai fatto entrare.
Mi sembra
in
una
campo
forzatura. Comunque, direttore, piacerebbe vedere una tua intervista con Lewis. No, non avverrebbe mai perché andremo alle mani dopo 3 secondi.
Pensate che invece lui si
le bombe a mano. Okay.
Però
le bombe a mano.
Tu c'hai una chiusura.
No, no, no. Ma che chiusura? Mo perché gli auguro la morte, c'ho la chiusura.
No, perché magari parlando
che io racconto sempre, Ayrton Senna, grande campione, no? Quanto gli ho augurato la morte, mamma mia, quanto.
Poi quando è morto?
Allora, nel momento in cui ha avuto l'incidente,
ti sei sentito un po' una merda o no?
No,
dai.
No. Nel momento in cui ha avuto l'incidente,
sarà morto perché lui è
un pochino, lo sai che un pochino sì, però invece mi sono sentito un po' una... No, nel momento dell'incidente è caduto tutto. È caduto tutto, certo, perché è lì.
Vabbè,
da sportivo,
campione,
da sportivo, certo, è diventato uomo e quindi io ho riconosciuto il grandissimo talento e mi è dispiaciuto tantissimo, ho pianto per la morte di Senna, però non avrei mai pensato di piangere per la morte di Senna, quindi per dire che poi le cose cambiano, però quando si è là a me piace tantissimo il tifo irrazionale, cioè tu sei della Roma, ti fanno fallo a te, è espulsione, fai fallo a te, non c'è niente, fai fallo a quella, non c'è niente. Mi piace quell'irrazionalità del tifoso, capito? Io è una cosa che la trovo bella. La trovo...
Dopo la morte di Senna saresti dovuto essere più assennato.
Io, no, bravo. Dai, che brutta canzone, dai, che voce ordinaria, canzone più utile non ce n'è. Ci scrive Carla.
Dilla più spesso.
Sì,
ma rispetto a questa cosa del Martino dell'Umbra, no? Io volevo dire, per quanto tempo ci siamo sentiti dire certe parole in bocca a una donna, certo modo di parlare, una donna non sta bene, Bisogna considerare che certe parole e certi modi di esprimersi in bocca a un uomo non stanno bene, non si possono sentire. È diverso se se le dice una donna che se le dice un uomo. È chiaro?
Non ho capito bene il meccanismo del discorso, però io penso che il punto non è quello lì. Cioè,
è
nel
concetto
senso,
poi.
Il punto non è quello lì. Io non mi ragazzi, non ci bado proprio. Cioè, se io leggo una roba come questa qui di Martina Lobo, puoi pensare mi fa ridere, non mi fa ridere. Però non penserei, ma non mi verrebbe mai da pensare. Ha detto Pompino è una donna, è volgare, non devono usare quelle parole. Ma che cazzo ha detto? Perché un uomo lo può dire, una donna non lo può dire. Così siamo messi.
Il è punto è, fa ridere o non fa ridere?
È anche al contrario.
Semplicemente, visto che lei è una comica.
È una provocazione giusta o non lo è? Funziona o non funziona? Ma poi che l'abbia detto una... Ma metti che pure lei non fosse stata una comica, che fosse stata una ragazza qualunque che scrive, che fa una battuta sul Pompino, no? Per dire, solo dice... si può fare? Non ho capito. Ma certo, è vietato, certo. Le donne
ma
non possono fare.
Non credo che il problema fosse il Pompino.
No, ma qualunque cosa sia, la volgarità in una donna, perché la donna non può essere volgare. Certo. Ma chi ha detto? Ma chi dove la. Va bene, Black Keys, Lonely Boy. Black Keys con Lonely Boy, mercoledì 23 giugno 2021. Vediamo un po', io adesso insomma la sintetizzerei così, Alessandro, così la chiudiamo anche. Sì. No a ogni sorta di discriminazioni, escluso Lewis Hamilton. Questa mi sembra la chiosa
mi
migliore.
Mi sembra un filo di parte.
No,
però...
va discriminato Lewis
Hamilton. Vabbè, tanto uno dobbiamo discriminarlo, prendiamocela con Hamilton.
No,
dai.
Hamilton va discriminato perché è persona sgradevole.
No, Hamilton
persona...
in quanto Hamilton.
Ma è sempre a frignasta. Ah, mi funziona quello, mi funziona quell'altro. Poi c'hai la macchina. Vai primo, se devi inseguire dalle retrovie o c'hai un piccolo problema, eccolo là che fai schifo. Arrivi ultimo.
E poi dico: no, te funziona, te funziona. Sai che mio papà è meccanico, c'è l'officina.
Non vuole andare.
Da mio padre,
non
no.
vuole andare, non vuole andare. Gli abbiamo detto 3.000 volte. Abbiamo detto: non vuole andare. Buongiorno all'uomo delle stelle. Ciao, uomo delle stelle, come stai?
Buongiorno, ragazzi. Benissimo.
Allora, vuoi dire una parola anche tu negativa su Hamilton? Che non fa mai male, rafforzativo, diciamo così. No? Non so se tu.
La Mercedes è una merda.
Oh, bravi. Oh, era ora.
Si abbia il coraggio.
Era ora. Pensa che questa è una radio talmente libera che noi abbiamo come sponsor la Mercedes che ci paga e noi diciamo queste cose, ma loro stessi le dicono, loro stessi le sottoscrivono. Pensa
chiesto.
Che io sono andato l'altro giorno, mi volevo comprare una macchina nuova, sono andato dai vari concessionari a fare dei preventivi, sono andato anche in Mercedes perché volevo un preventivo anche da loro per poi poterlo bruciare. Allora che cosa volevo fare? Io accendo i sigari, allora cosa volevo fare? Sono andato in Mercedes e ho incontrato degli amici meravigliosi che tra l'altro fanno pubblicità su Radio Rock, insomma persone splendide, anche loro mi hanno detto le nostre macchine sono eccezionali, la Formula 1, la Mercedes da Formula 1 fa cagare, perché poi c'è Hamilton, Hamilton va l'hanno detto loro, va discriminato,
Bottas no, è bravo.
Bottas è molto bravo, molto bravo. Sì, ecco, allora io penso che la linea Mercedes dovrebbe essere quella lì, prestazioni quelle lì dovrebbero essere, no?
Mediocri.
Linea Bottas, signori. Allora, qualcuno dice che c'è chi è meno buono di me, ma insomma, vediamo un po', sentiamo Luca, vai, sentiamo.
Se fanno capire che gli equilibri politici, economici, finanziari contano e contano tantissimo.
Bravo. Sì.
Un paese inutile come l'Ungheria, veramente, un paese inutile totalmente. Vabbè,
archiviamolo così, dai.
Offendiamo l'Ungheria. Prima di tutto, ci sono stellati in Ungheria. Attenzione, gli ristoranti stellati in Ungheria, Orban.
Non c'è la guida Michelin in Ungheria.
Ah, allora è inutile.
Nonostante il pareggio contro
sei stato per caso a Budapest a mangiare qualcosa di buono, un goulash, no? Qualcosa di buono? Che fanno lì il goulash?
Sono stato lì e ho mangiato, roba tipica. Il goulash anche in altra pietanza fanno tipica. Ci sono stato chiaramente a vedere la Roma. No,
certo, ovviamente.
Abbiamo perso.
Sì.
È brutto come
bene, ottimo. Però si è mangiato
vabbè,
bene.
Ma che ci importa?
Si è mangiato bene perlomeno.
Sì.
E
sì,
allora
mangiato
molto.
È un bel posto meraviglioso. L'Ungheria,
bellissimo. Allora, senti, da questo punto di vista, che poi tra l'altro Orban ha detto: io mi inginocchio, l'ungherese si inginocchia solo davanti a Dio. Che poi è una cosa che ha detto pure Putin prima. Ha detto: io mi occupo. E questi qui, molto autoritari, effettivamente, hanno questa cosa qua, no? Non si inginocchia, non ci inginocchiamo davanti a nessuno, solo davanti a Dio, però pure. Dio al nostro cospetto, no? È un pochino inferiore, per capire se siamo meglio noi, no? questa tendenza qui, no? Ma lasciamo perdere, fratelli, questo argomento. Andiamo avanti con qualcosa di diverso.
Un comunista che dice mi inginocchio solo davanti a Dio è singolare.
Diciamo sì, tendenzialmente non è proprio il massimo, però sono ognuno. Allora, Martina dell'Ombra è sempre stata contro le cazzate, sia in maniera ironica che è perculante. Alterarsi per quello che dice o scrive vuol dire, come giustamente avete detto, di non aver capito niente della sua comicità. No, ma alterarsi no, poi uno può dire non mi piace, non mi diverte, non... però insomma alterarsi assolutamente no. Va bene, andiamo subito in argomento stamattina, argomento Uomo delle Stelle, perché voglio parlare subito di Ripartenza, perché dai, oggi è 23, è arrivata l'estate da un paio di giorni, abbiamo tutti voglia di vacanza, di estate, di cose, di bello, di buon cibo, eccetera. L'enogastronomia nel turismo è, secondo l'ultimo rapporto dell'enoturismo italiano, che io leggo ogni giorno, ogni giorno mi documento, l'enogastronomia nel turismo è sempre più centrale. Pensa, caro Uomo delle Stelle, è un driver che stimola viaggiatori di tutto il mondo a visitare una destinazione.
Ma incredibile, sapete? Quante ne sai?
Pensa.
Quindi la mia domanda è, a questo punto, che prospettive ci sono per quest'estate, ripartenza anche per il settore enogastronomico in sicurezza?
Allora, sicuramente ci sarà una grossa botta nel senso positivo per il turismo enogastronomico, perché il turista medio ama andare in giro a visitare ristoranti, agriturismi, piuttosto che produzioni di vino, olio, insomma quello che volete voi. Soprattutto dopo che è stato 2 anni a casa per forza e non ha potuto visitare niente di questo.
Ci sarà una reazione, quindi.
Assolutamente sì, una reazione alla pandemia, ma al fatto che siamo stati chiusi in casa, perché quando siamo stati chiusi in casa abbiamo i social, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, si facevano degustazioni online, si facevano percorsi online, tutto online, ma è impersonale quando fai una cosa online, quindi in questo momento è tutta gente che ha un taccuino, come dire, pieno di appuntamenti, pieno di cose da fare, che farà sicuramente. Grazie poi al nostro presidente Mario Draghi, che giustamente ha detto al G20: siamo pronti, l'Italia riparte alla grande, vi accogliamo, venite in massa, siamo pronti ad accogliervi. E soprattutto ieri ci hanno fatto vedere, Emilio, il Green Pass, che non avevo mai visto dal vivo, insomma, questo QR code che dice che sei super vaccinato.
Stanno mandando sti pass, Green Pass, stanno cominciando ad arrivare via mail, insomma, chi si è vaccinato col QR code, molto buono, insomma, questa cosa. E che tipo di esperienze enogastronomiche andranno cercando quest'estate gli italiani, ma anche i turisti che verranno in Italia, secondo l'Uomo delle Stelle?
Guarda, la maggior parte sicuramente andranno, cioè cercheranno il contatto con la natura, quindi il contatto con la natura di base è, non so, l'agriturismo per esempio, no? Sì. Quelli a tutto tondo, che possono essere anche tipo fattorie didattiche, quindi se hanno i bambini piuttosto che in famiglia, si va lì e gli si fa conoscere gli animali e tutto il percorso, perché poi peraltro in 2 anni, non ci crederete, ma sono nati anche dei bambini, cioè delle nuove vite nonostante la pandemia, che non conoscono gli animali piuttosto che la natura, e bisogna insegnargli che non è tutto online, quindi c'è qualcosa di concreto. E secondo me ci sarà un grosso picco della recettività, nel senso che il relè, l'agriturismo, il posto fuori dal centro città, sarà più difficile per le città d'arte occupare un posto importante nelle vacanze degli italiani. Sarà più facile per quei posti che dal punto di vista enogastronomico possono darci di più. Faccio un esempio che è qui vicino a noi, l'Umbria. È un posto meraviglioso, stavo a dire mare e montagna.
Per quanto?
Beh, sai che ha fatto la regione Umbria, ha fatto una campagna dicendo il nostro mare è il più bello d'Italia, perché ovviamente giocando sul fatto che l'Umbria non c'è il mare, però loro hanno comunque delle cose, hanno i laghi, insomma, no? Cioè dei bei laghi, e quindi insomma giocavano un po' su questo, per dire siamo una regione completa, insomma, ci abbiamo un po' tutto, quindi,
e lo è davvero,
si mangia bene, si spende poco, devo dire, il giusto.
Questa è una cosa molto importante, perché il consumatore medio in questo momento starà attento anche un pochino ai soldini. È vero che in 2 anni qualcosa ha risparmiato, quindi è pronto a spendere anche di più.
Ma non si può mai sapere che succede, meglio tenerli.
E quindi ci sarà la possibilità, ecco, di visitare anche posti tendenzialmente vicino a noi. Difficilmente si andrà all'estero a fare un viaggio enogastronomico, ma stiamo in Italia, 20 regioni con prodotti DOC.
Bene, le domande per l'Uomo delle Stelle tra pochissimo al 3899 106 600. Qualcuno scrive: Putin comunista mi giunge nuova. Putin sta nel KGB, quindi più comunista di lui. Tra l'altro, ragazzi, tutti i capi, diciamo, oggi in Russia. Voi pensate che il comunismo è cascato 30 anni fa, quindi tutti i capi facevano parte del Partito Comunista, anche degli stati sovietici, abbiamo parlato, no? Ex sovietici dell'Est centrale, erano, poi dal giorno dopo hanno detto comunismo zero, ma che schifo, non abbiamo mai stati comunisti noi. Con Future Proof, a proposito di riaperture, di qualcuno scrive, allora, no, è sempre il nostro Matteo che scrive: mi pare che ci sia confusione con il termine comunismo, ma secondo me la confusione ce l'hanno loro, perché insomma diciamo una confusione più autoindotta evidentemente. Comunque, in realtà, al di là di questo, c'è qualcuno che ci scriveva: c'è andato ieri da Roma, vista Colosseo, cibo di livello e buoni vini consigliato. Che ne pensa l'uomo delle stelle?
Allora, lo chef Roma è di Iorio, si trova in Palazzo Manfredi.
Di Iorio?
Di Iorio è lo chef, sì.
Ah, di Iorio, ho capito, lo chef è di Iorio, tipo è di Catania, di Messina.
No, di Iorio.
No, è Iorio, ex attaccante da Roma, okay, infatti il locale
ricordi,
si chiama.
Certo, lo ricordi, Iorio, vai.
Ma lui è grande laziale, peraltro.
Ma dannazione.
Iorio o di Iorio? Ah, di Iorio.
Di Iorio, no, sì. Iorio era...
No,
tutte e due insieme.
Ma un passato.
E pensa, una volta ci sono stato lì a cena e ho incontrato Skin, quella de...
Skin,
Scancanense,
la cantante degli Scancanense.
Ci siamo fatti un pezzo insieme, io e lei.
Una cantata karaoke.
Poi non gli ho risposto, lei mi ha salutato, non l'ho salutata perché chiaramente sono un razzista. Quindi
esatto, quindi non saluto le persone di colore.
È stato un personaggio meraviglioso, posto mitico soprattutto per la
quella vista, negra si può dire, no?
No!
Vabbè, nera, come voglio dire? Nera e lesbica, alla grande.
E laziale.
Lesbica si può dire?
No!
Ed ebrea. Allora, sì, Winter era ebreo o laziale?
Era ebreo.
Aaron Winter,
nero, sì, cioè, sì. C'aveva tutte.
Bene.
E aspetta, mi sono perso. Ah, vabbè, diciamo, ristorante meraviglioso, ha fatto bene. È un posto mitico, bisogna sempre andarci. Poi si incontrano tante persone famose. Quindi,
beh, adesso poi fa anche con sto caldo, terrazzati, no? Terrazzatissimi.
Terrazzati, feste in piedi, veramente.
Yeah. Alla grande, ci sono però dei ristoranti che non hanno aperto, che non hanno riaperto ancora, nonostante insomma la situazione sia molto, cioè abbiamo delle vittime sul terreno dopo quest'anno e più di pandemia.
Purtroppo sì, diversi ristoranti non hanno proprio riaperto, alcuni invece aprono solo dal venerdì alla domenica, sono il fine settimana. Tutto un po' complicato chiaramente, perché c'è una cosa particolare che sta accadendo: non ci sono i camerieri, non ci sono i sous chef, non ci sono, cioè una figura che è sparita.
E come mai, che è successo?
Perché in due anni probabilmente qualcuno ha cambiato lavoro, ha capito che è un po' difficile, è un mestiere molto difficile quello del cameriere, 20 ore al giorno,
sì,
faticoso, sabato, domenica, gli amici tuoi escono, noi usciamo da una piena cosa a bere e tu stai a lavorare, quindi non è il massimo, alcuni magari hanno cambiato proprio modo di pensare e quindi c'è questa grossa moria delle vacche come voi
ben sapete, sì.
e quindi ci sono migliaia di annunci: cerchiamo cameriere, cerchiamo sous chef, cerchiamo, poi gli chef di solito sono rimasti lì perché sono i padroni del ristorante il 90% delle volte, però alcune altre figure della cucina e della sala mancano e questo è un problema vero e molti ristoranti non sono riusciti a riaprire proprio per questo problema. Che sembra una sciocchezza, invece è una cosa molto molto grave. Poi è uscita tutta la polemica che no, vengono pagati poco, ecco perché non hanno ricominciato, non hanno riaperto. Beh, col cuneo fiscale che abbiamo noi, insomma, ecco, diventa difficile pagare tanto un cameriere.
Questo è un tema molto interessante. Ne stavamo parlando l'altro giorno proprio, perché molti dicono, però qua non ci pagano, qua però... sai che c'è stata la frase di Barilla, no? Che poi ha fatto sentire Gadizzone in Back Home e andava, allora, secondo me Barilla poteva evitarla quella frase, però andava anche un po' contestualizzata, cioè nel senso in quello che ha detto Barilla, se tu senti non le frasi estrapolate dai giornali o i falsi virgolettati, ma quello che veramente ha detto, non era così folle il discorso. È chiaro che ci vuole voglia di fare, ci vuole voglia di mettersi in gioco, e poi qualcuno dice sì, però siamo pagati troppo poco, non si può stare a queste miserie di stipendi. Secondo me c'è un problema grosso con la contribuzione al mercato del lavoro, perché è chiaro che poi qualcuno ci scriveva: ah, io ho l'imprenditore, il capo che è un imprenditore, va in giro con la macchinona e noi patiamo la fame. Cioè, a parte tocca vedere pure uno come ha fatto i soldi, allora, perché magari ha fatto il ristorante.
Parliamone, perché insomma l'imprenditore che è ricco è perché ha rischiato di suo. Il rischio imprenditoriale,
cioè le cambiali a firma di lui,
capito? Cioè, quando poi non c'è lavoro, il ristorante chiude, tu stai in casa integrazione e lui deve cacciare i soldi.
No, e fa il buco da centinaia di migliaia di euro.
Certo, c'è una differenza. No, ma non c'è dubbio su questo, c'è una differenza. E poi che si possano cambiare delle politiche per quanto riguarda la contribuzione del cioè tutte le tasse che il datore di lavoro deve pagare, che non vanno in tasca al lavoratore, insomma, questo qui magari parliamone, perché insomma qualcosa.
Sì, ma che non
fa.
Vanno neanche in tasca all'imprenditore, anche questo dobbiamo chiarirlo. Noi siamo dalla parte dei lavoratori, però quello che è giusto è giusto, cioè la contribuzione non è che il datore di lavoro se la tiene lui, la versa. Il problema è proprio lì, ragazzi, su diciamo il regime fiscale intorno ai contributi lavorativi.
Vabbè, se pago un lavoratore 1000 euro, mi costa quasi 800 euro di contributi.
Esatto. Che è tanto, eh?
Che è troppo, anche perché se quegli 800 euro andassero alla pensione del lavoratore,
certo.
Oh, 800 euro al mese di pensione,
no.
Sai, quando vado in pensione con 30.000 euro al mese, cioè, capito che
sì, esatto.
Invece questo non accade perché l'INPS è l'ente più indebitato d'Europa, c'è un sacco di problemi e quando c'erano da pagare come si chiama, insomma, che ho detto adesso mi sono scordato,
le pensioni
le pensioni per esempio è sempre un problema, piuttosto che la cassa integrazione, un problema grosso, sette mesi di ritardo,
certo.
I soldi non ci sono,
ma ne parleremo di questa cosa qua perché è molto interessante, eh. Allora sono andato a cena, allora c'è Luca che da Profaro di Stellati ha preso e se è andato a cena a Enoteca La Torre, mi è sembrato ottimo, quasi 10 portate di cui 3 non si capisce, 3 a menù, tre menù, comunque Enoteca La Torre, ci siamo stati, io ci sono stato 2-3 volte, devo dire molto molto bello.
Allora,
no?
Enoteca La Torre si trova sul Lungotevere a Villa Letizia, si chiama l'hotel è di Anna Fendi, insomma, di proprietà della famiglia Fendi, e lo chef è Domenico Stile, un ragazzo veramente molto in gamba, giovane stellato e di origine partenopea. E secondo me è uno di quelli che può fare grandissima strada perché nella ristorazione di alto profilo è ben considerato un po' da tutti.
Bene, bene. Bravo. Arrivano un sacco di messaggi, li ascoltiamo fra poco. Prima il nostro uomo delle stelle sceglie il super classico che è Iggy Pop con The Passenger. C'è un motivo particolare? No, perché è una canzone epocale.
The Passenger già ci ha detto tutto.
Il nome, diciamo così, il nome dice tutto. E quindi il super classico di oggi, scelto dal nostro uomo delle stelle. Meravigliosa The Passenger, lui è Iggy Pop, il super classico scelto quest'oggi dal nostro uomo delle stelle. C'è un piccatissimo Matteo che scrive: oh, ma che cazzo dite? Andatevi a leggere qualche statistica. Però calmo Matteo adesso, non è che è irritato questa mattina Matteo. Solo l'agricoltura fa più nero della ristorazione. Vabbè, questo però è un tema a parte, credo, non lo so.
Ma che questo c'entra? È così, è vero che l'agricoltura fa più nero di qualsiasi nero al mondo.
Sì.
Proprio, fa proprio.
Sai che non lo sapevo cosa è l'agricoltura che faceva il nero, perché fare il nero l'agricoltura?
Perché l'agricoltura non si guadagna una lira e quindi io ti chiamo a lavorare per 2 euro al giorno.
Ah, quel nero lì, quel nero dei contadini, quelli che
sì,
io sono talmente lontano dai contadini, cioè nel senso io non vivo i contadini giornalmente.
Si sa che sei uno snob.
Nel senso non sono mai occupato di contadini.
Dove? Talenti non ci sono contadini.
A talenti io
sono
non ho mai visto
una comunità contadina di talenti.
Beh, comunque gli orti ci stanno lì pure.
Si chiamano talenti contadini.
Beh, ragazzi, ci stanno dei cose. Io ho visto dei verdi, spazi verdi, fanno gli orti botanici.
Non è che spazi verdi ci stanno per forza l'orti, eh?
Vabbè, però...
O sparti traffico.
Qualcosa concimerà, metteranno.
A lunghe raccolto.
Vabbè, che ne so. Comunque, il punto non è il nero, secondo me. Il nero, chi fa il nero, lo puoi fare dappertutto il nero. Non è quello lì il tema, cioè non credo che... vabbè, comunque, questa è l'opinione
però
di Matteo.
Però è sempre su quell'annosa lotta. Che però voglio di superare. Facciamo
di
qualcosa
ferro.
Per superarla. Tra io lavoro, quindi tu padrone mi sfrutti.
Vabbè, ma poi ragazzi ci stanno le persone che sbagliano, ecco, chiamiamole così, stanno da tutte le parti,
esatto,
tra gli imprenditori, tra i lavoratori, cioè nel senso non è che ogni anniversario di matrimonio lo passo all'osteria dell'orologio a Fiumicino, bel viaggio degustativo, ci scrive Renzo.
Assolutamente sì, lo chef è Marco Claroni. Un amico peraltro, una persona per bene, soprattutto è un giovane rampante, bisogna aiutarlo, quindi andate tutti
all'osteria dell'orologio. Che tipo di ristorante? Vabbè, si mangia pesce?
Sì, si mangia assolutamente tutto pesce, e pesce nello specifico e specialità carne alla brace, no?
Pizza, mangia la pizza.
E un po', diciamo, tra il gourmet poco spinto, quindi insomma è un posto dove ci si può andare tranquillamente.
Sì.
Lui fa tutte delle lavorazioni sue personali particolari, fa una bresaola di tonno incredibile, insomma fa tutte cose lui.
Ripetiamo il nome, per favore. Osteria?
Osteria dell'orologio.
Dell'orologio.
Andate
a Fiumicino.
Chiaramente
a
gratis.
Fiumicino. Salutateci Marco si chiama?
Marco.
Salutateci Marco, vai.
Buongiorno ragazzi. Certo, vai. Se riusciamo magari a far comprendere che è vero che il lavoratore c'ha bisogno dell'imprenditore, ma pure l'imprenditore c'ha bisogno dei lavoratori, certo, perché sennò da soli la baracca da soli insomma mandano avanti.
Non c'è dubbio.
Quindi diciamo che tutte e due hanno bisogno di tutte e due.
Bene.
E facciamo in modo che non soltanto però l'imprenditore quando va bene se compra la barca, la villa, e il lavoratore deve fare quattro lavori.
No, però scusa un attimo, ha detto giustamente l'uomo delle stelle, l'imprenditore quando va bene si compra pure la barca, ma quando va male ci deve mettere i soldi mese per mese, l'attività magari è chiusa.
Allora,
ed è successo in questi mesi di pandemia, no? Io so di imprenditori, cavolo, che avevano magari dei ristoranti chiusi, hanno continuato a pagare l'affitto, hanno continuato, come dire, hanno tenuto i costi un po' al minimo, ma hanno dovuto continuare a metterci soldi importanti.
Allora giustamente dice, quando va bene si fa la barca, quando va male chiedi ai lavoratori un po' dei soldi, così facciamo.
Capito, se no vabbè.
Non va bene.
Della pizzeria Birra del Borgo, che mi dite? Io la trovo favolosa.
Eccezionale.
Favolosa. Pizzeria Birra del Borgo, qual è? Quella che sta in Prati, perché c'è una pizzeria, mi pare, di Birra del Borgo, a Roma in Prati, credo, non vorrei sbagliare.
Andate, aiutate
Marco dell'Osteria dell'Orologio.
E
vai.
Che devi fare? In questo paese devi mantenere parassiti, devi mantenere quelli che prendono la pensione sociale pur non avendo mai versato un cazzo in tutta la loro vita, chissà perché. Devi mantenere, devi garantire le cure sanitarie a quelli che non pagano una lira di tasse, e quelli che naturalmente hanno un contratto regolare sono massacrati dal fisco per mantenere tutto sto baraccone dei parassiti.
Bene, questo è il grido di dolore di questo nostro amico, sentiamo ancora, vai.
Io sono d'accordo riguardo al discorso sul regime fiscale, che è effettivamente esagerato, però c'è anche da considerare che vuoi anche per questo motivo, la ristorazione è uno dei settori praticamente dove c'è più evasione fiscale in Italia. Qua a Roma io ci ho lavorato per la bellezza di 10 anni,
sì,
e vi dirò, sicuramente avrò trovato i posti sbagliati io, non lo metto in dubbio, quello che vuoi, però io non ho mai trovato un contratto completo, non ho mai trovato qualcuno che mi pagasse gli straordinari completamente. Certa gente diceva proprio, no ma guarda, la ristorazione è fatta così, gli straordinari non te li pagano, capito? Cioè, è un problema enorme, e il problema siamo anche noi, che magari studenti, non studenti, che hanno bisogno di campare, pigliano sti lavori e accettano delle robe che sono contro ogni norma e regola.
Bene.
Cioè, proprio robe da distruggere.
Bene,
e
bene.
Quindi dobbiamo trovare un terreno comune, perché io capisco l'imprenditore che rischia tutto il resto, ma io come lavoratore non ci posso rimettere.
È chiarissimo. Troviamo questo terreno comune, lo troverà l'uomo delle stelle. Quale può essere questo terreno comune?
Apri un tavolo con Draghi e via.
Andremo sicuramente a cercare un terreno al comune e lo troveremo. No, vabbè, è un po' lunga la
legge. Sì, è lunga, però ce ne possiamo occupare, perché secondo me
sarebbe interessante.
Adesso abbiamo detto così una cazzata, però l'idea di aprire davvero un tavolo in cui si siedano imprenditori, istituzioni, lavoratori e Radio Rock, no? Che facciamo un po' da pacere, da arbitri, da testimonial, bravissimo. Secondo me potrebbe essere utile. Ci sono moltissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggere tutti. Grazie all'uomo delle stelle per essere stato con noi. Ci vedremo il prossimo mese. Il nostro consueto appuntamento lo approfondiremo la prossima volta. Scrive Luigi. vabbè, fate voi. Comunque, se non trovi lavoratori e vai al centro dell'impiego, però devi fare regolare contratto. Ecco perché c'entra il nero. Il terreno comune è il rispetto delle regole. Scrive qualcun altro. Poi sentiamo. Vai, questo
vorrei
è il tema.
Dire al genio lì che la pensione sociale
non
la prende solo chi non ha versato una lira di contributi, perché probabilmente la prende anche la madre, perché come la mia
madre
non ha mai lavorato e si è dedicata solo ai figli e alla casa, quindi prende una pensione sociale, pensa te, che è di 250 euro al mese.
Grazie Deborah, benissimo. Io direi, dopo questa inchiesta, se non ci danno il microfono d'oro
allora,
a questo punto, sai,
io
che ti
do
dico
fuoco no, alla sede dove fanno
la festa. Non do fuoco nulla, perché quest'anno fanno a Cinecittà World. Però devo dire una cosa molto bella, che se il microfono quest'anno ci usano l'ingiustizia di non attribuirci il microfono d'oro, io quest'anno lascio tu baracca e burattini e metto e fo il contadino.
Io li denunzio alla procura della Repubblica.
Sei d'accordo con noi, uomo delle stelle, tu questo?
Vogliamo il microfono d'oro.
Assolutamente,
e non uno.
Va bene, grazie. Bravo, a tutti. Noi ci sentiamo. Noi ci sentiamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Vi lasciamo a Tatiana e Boris. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.